go.
Vi siete mai chiesti quanto le notizie false ci manipolino? In effetti è assurdo, no, pensarci, però oggi proveremo a ragionarci un po' su con Brexit e Capitol Hill, che sono due temi un po' scottanti.
Sono due temi scottanti atroci, perché noi come genere umano ci lasciamo manipolare molto facilmente da altri nostri simili, perché a noi ci piace la risposta facile, la pappa già pronta. Ed è questo il problema della Brexit di Capitol Hill. Come in Capitol Hill, dove un branco di bifolchi ha assaltato Capitol Hill, per l'appunto la sede del governo, e a Brexit, dove molte persone hanno votato senza sapere il risultato. Tutto questo a causa del populismo e del fatto che noi subito vogliamo la risposta diretta e non vogliamo aspettare. Questo è il problema.
Tieni conto che la base del problema, c'è anche l'enorme disinformazione che viene fatta. O meglio, non è rarissimo vederla anche in TV, questa enorme disinformazione, però è molto più comune sia su internet che sui social network, che permettono a chiunque di caricare qualsiasi informazione, che sia vera o meno, e queste informazioni poi arrivano a altre persone che non si informano da fonti terze, ma accettano quella cosa esattamente così com'è.
Ma poi ti immagini, no? Cioè, adesso, comunque, noi a livello di Unione Europea stiamo cercando di stringere molto sul dominio dei social. Io ci metto anche un po' per il fatto che i social sono americani. Però quello è un altro discorso. Stiamo cercando di stringere molto a livello di privacy, di regole e quant'altro. Voi siete gli editori di ciò che viene scritto, voi non potete utilizzare i dati in quel modo e quant'altro. Però, secondo voi, è giusto? Cioè, può essere giusto regolare così tanto? Perché una delle regole fondamentali di internet è proprio che non è regolato.
Infatti, proprio le regole base di internet, le rule 31, cioè tutte le regole che stavano per internet appena inizio, era tutti quanti siamo anonymous e quindi tutti quanti possono dire quello che vogliono. E internet è una libertà. In qualsiasi luogo tu lo vuoi mettere, internet è una libertà. Quindi anche regolarizzarla, per certi versi, lo uccidi. Perché, ok, posso dire, se io dico un mio pensiero offensivo, che incita all'odio, è una cosa bruttissima. Però è pur sempre libertà.
Ti dirò, Marco, libertà non è civiltà. Se io dico qualsiasi cosa che penso, voglio dire, tantissima bella la libertà di pensiero, la base della civiltà odierna, della democrazia odierna, ma se io dico qualcosa che penso, va bene, ma se poi basandomi su questo pensiero incito altre persone ad attaccare una minoranza, a discriminare una minoranza, a compiere gesti illegali, la mia libertà è terminata. Per questo motivo io penso che sia necessario mettere le regole. Non per forza ferree, ma delle regole che almeno funzionino in parte su internet. Non è che i social network permettono a persone di caricare decine e decine di informazioni false e tempo dopo, quando si sono resi conto del problema, ma dopo un evento catastrofico legato al problema, bannano l'account. Sì, e grazie, un po' prima, la prossima volta.
Diciamo che forse sarebbe più una questione di dare valenza. Mi spiego. Dare valenza effettivamente all'opinione di alcune persone. Io dico la mia notizia, X, però effettivamente sono Giovanni, un fezzo di quartiere dietro l'angolo. La stessa notizia la dà il presidente degli Stati Uniti. Lì è ovvio che i social devono darci più valenza, perché tecnicamente, il presidente degli Stati Uniti non può permettersi di dire bugie come può farlo Giovannino del quartiere. Di conseguenza, forse sarebbe più giusto dare più valenza a persone che effettivamente possono avere questa valenza, quindi scienziati importanti, quindi magari persone che portano delle prove e quant'altro. Però è un lavoro a livello algoritmico della Madonna, cioè, senza
Ma
che ci
infatti,
giriamo
sì. Il
intorno.
problema, sai qual è? È che, come hai detto, bisogna portare delle prove. Ti faccio proprio l'esempio dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ci hanno rubato le elezioni. Va bene? Puoi dirlo. Le prove. Portami delle prove. Ti posso credere se mi porti alle prove. Non hai portato delle prove. La Corte Suprema ha respinto non so quanti ricorsi fatti per ricontare i voti delle elezioni, per annullare dei voti, non ricordo bene questo passaggio. Hanno contato più volte i voti. Era chiara la vittoria di Biden? No, ci hanno rubato le elezioni. Che dillo una
E tra
volta,
l'altro
per due
Biden,
volte.
se si può dire, è attualmente il presidente americano che è stato votato più in assoluto di tutta la storia dell'America. Cioè, dalle 13 colonie è stato il presidente più votato in
Vabbè, forse anche per
assoluto.
una questione di popolazione, per crescita
Vabbè,
demografica.
pure questo, sì, assolutamente. Però.
Comunque, dillo una volta, dillo due volte, dillo tre volte, alla quarta volta ti trovi esattamente sotto casa. O meglio, in questo caso sotto il Capitolio, ma se hai capito il concetto.
Allora, di
Soprattutto perché non è che ci
sicuro.
fossero tante menti altissime tra gli invasori del Capitolio, non erano Einstein in quantità, se possiamo dirlo.
Beh,
Di
c'era tutta
sicuro.
l'alt-right, ci stavano i suprematisti bianchi, i fanatici delle armi, i grandi industriali, un po' di tutto, era molto variegato.
Allora, diciamo che di sicuro Trump sarà passato alla storia e quello che è successo a Capitol Hill passerà alla storia. L'America però come America, come mostrare i muscoli effettivamente come democrazia e potenza mondiale, l'ha fatto, ok? L'ha fatto. Successo quello di Capitol Hill, tutti quanti a quel paese, tutti quanti licenziati dai propri lavori, peggio del peggio, mostriamo poi Biden che fa il giuramento e facciamo tutta quanta la cosa mega, mega spettacolare, cioè hanno mostrato effettivamente i muscoli e dovevano farlo, però in effetti è l'America, quindi l'unica
Ma
cosa
poi
che adesso si presenta un nuovo scenario, è la prima volta anche nella storia che si presenta questo scenario, cioè questa popolazione, questa fetta della popolazione che sta pian piano crescendo con la consapevolezza di essere noi siamo gli eletti, no? Noi capiamo, voi non capite niente. Prima c'era questa cosa, però quella popolazione era muta. Adesso c'è internet. Quella popolazione, pure se poca, si sente. È quella minoranza che fa tanto rumore. Quindi, sempre la stessa domanda, secondo voi? Dal punto di vista di noi ragazzi, che non vale poco, che vale poco, che ne pensate? Come si risolve?
io proporrei di
sicuramente non lo possiamo
mettere.
risolvere noi. No,
No, vabbè, è ovvio che non
vabbè,
possiamo
questo
risolverlo.
sì, è ovvio, dico in generale. Se
Io
voi fosse il
invece
presidente
proporrei
degli
di
Stati Uniti.
mettere regole più restrittive sia sui social ma su internet in generale. Voglio dire, è bellissimo dire quello che pensi va bene, ma il porta delle prove, ti prego. Porti delle prove, c'hai ragione. Non porti delle prove, muto.
Ok, Marco.
Beh, secondo me bisogna discernere tra personaggio pubblico e personaggio privato, perché non è nemmeno giusto che Trump sia stato bannito da tutti i social in quanto persona, cioè avete capito un attimo il livello, cioè in quanto persona è stato bandito. E io sono assolutamente felice che sia stato bandito dappertutto, perché è giusto così, è andato contro la legge, ma internazionale, cioè ragazzi, ci vorrebbe l'AIA, cioè non so se ci siamo
Però
capiti.
vero anche che cioè, Trump a quel livello era un pericolo, cioè era un pericolo mondiale. E lo so che sembra, però in effetti era un pericolo che poi ci siano state magari delle scelte economiche, strategiche, di reputazione più che
E questo è il
economiche.
problema, perché alla fine
Ci
bisogna
può
sempre
stare.
mettere il capitale sopra la persona, e questa è la cosa sbagliata. Questa è la piaga del terzo millennio.
Beh, vero anche che io un po' felicemente avrei messo il capitale sopra la persona, se la persona in questo caso è stato Donald Trump e ha fatto
Ma in questo caso è
abbastanza
stato
questo
Donald
governo.
Trump. Magari chi ne sa, la prossima volta può essere una persona giusta. Se tu dai
Questo è
libertà a una
appunto il
persona.
problema delle regolazioni che diceva Ciro. Regoliamo, però quando regoli rischi di mettere il bavaglio a qualcuno che magari stava dicendo qualcosa di sensato. È un tema un po' spinoso, è un tema un po' spinoso, però è anche vero che notizie false, questo dare sempre più voce alle minoranze rumorose, si deve trovare un modo per averci a che fare, perché coprono la voce, cioè quelli, l'attentato a Capitol Hill, effettivamente i suprematisti bianchi e quant'altro, non era la maggior parte della popolazione, però che casino ha fatto.
Guarda, vedere. Allora, Tutto il rispetto per le minoranze, Prince, chiunque deve avere l'opportunità di dire la sua, ma vedere una minoranza che non accetta quella che è un voto popolare, quindi il popolo si è espresso, Trump non lo vogliamo e voglio un'altra persona, tu minoranza che non accetti questa cosa, no, puoi dirlo, ma non è che invadi un palazzo, sede del governo, di uno dei più importanti, se non il più importante governo al mondo, perché? E no, ci hanno rubato le elezioni, non ci hanno rubato le elezioni per niente, semplicemente. Gli equilibri politici sono cambiati, le decisioni di Trump durante la sua presidenza non sono state accolte bene e questo è stato il risultato, punto. Sarà per una prossima volta.
Allora, il fatto non è tanto l'invasione o non l'invasione, il fatto è che ci siamo trovati davanti delle persone che hanno fatto delle atrocità in nome di niente. Perché alla fine è niente. Cioè, Popper, Karl Popper, disse il paradosso della tolleranza. Uno Stato per essere tollerante non può tollerare l'intolleranza. Ed è questo, perché se certe persone possono ledere la mia libertà, io non posso tollerarle. C'è bisogno di sanzioni, ci sono bisogno di carcere. C'è l'America che mette in carcere vi ricordate George Floyd? Esercito spiegato, tutto quanto. Al Campidoglio, durante le votazioni per il nuovo presidente, c'erano 5 persone. C'è
Sì, in effetti quella è stata un po'
un'abnegazione.
scioccante, ma lì c'è stata anche una questione della polizia, non ho ben capito, che non aveva effettivamente la possibilità di agire a meno che il presidente non avesse dato l'ok. Il presidente fa un po'. E sta succedendo questo, guarda dall'altro lato, quindi.
Se non c'è l'autorizzazione per le forze di polizia di entrare, quelli restano là fuori così. E Trump ha.
Sì, ma non c'erano nemmeno là fuori, c'erano solo 5 persone là fuori e quello è il problema. Mettetene almeno 100.
Ma
Lo
poi.
stesso non sarebbero potuti entrare, se arriva un ordine dall'alto.
Ma anche se stavano fuori ed evitavano i rivoltosi a entrare, sarebbe stato meglio.
Beh, tu su questo hai anche ragione.
Tutto
Comunque quello
questo
che ha detto Giovanni a
casino.
me ricorda molto i fascisti che si lamentano quando gli viene detto che sono fascisti, che si lamentano con gli altri rispondendo. Ma dov'è la tua democrazia? Mi prendi in giro? Mi stai prendendo in giro? Diciamo che mi prendi in giro.
Vabbè,
E
diciamo
va bene.
che tutto questo è anche, per tornare un po' sul tema, è anche frutto di un bel po' di mesi di disinformazione tirata. Cioè, i messicani ci rubano il lavoro, quelli altri ci ammazzano l'economia, le votazioni sono truccate, questo e quell'altro. Allora, quelle, le persone che hanno attaccato Capitol Hill, tranne alcune che sembrerebbe essere approvato, che effettivamente non avessero la capacità di intendere di volere, ok? Avevano dei problemi a livello medico e quant'altro. A parte quelli, e altre erano anche persone abbastanza rispettabili, ok? E oggettivamente tantissime persone sostenitrici di Trump sono persone che se tu le guardi sono rispettabili, però non vuol dire che solo perché sostengono Trump perdono tutta la loro aria di irrispettabilità, perché comunque sono persone di rilevanza. Ma perché lo seguivano? In un momento di debolezza, tantissime persone possono seguire la speranza, ok? In un momento di debolezza in cui tutta l'umanità si sta dicendo che c'è dopo la morte, andiamo tutti quanti in paradiso, ok? Andiamo tutti quanti, il grande scacco matto, no? Della cristianità è stato dire agli uomini: voi non morirete mai, ok? Quindi che Trump dica e dia speranze effettivamente in un momento magari di debolezza, lì poi è difficile. Magari tu sei anche un pochettino così. Sì, ci mette un algoritmo che ti mette nella bolla, no? Tutti quanti pensano alla stessa idea e questo è un altro problema. Che le persone poi continuano a finire sempre negli stessi gruppi per via algoritmiche sui social. E lì poi è difficile resistere e dire no, io non sono con quelle idee. Che ne pensate?
Penso che tu abbia espresso in maniera perfetta il concetto. Sarebbe bello vedere un mondo moderno senza social network. Come sarebbe un mondo parallelo senza social network? Sarebbe
Non
molto bello
sarebbe un
da
mondo moderno. Non lo potrei definire mondo moderno. Cioè,
vedere. No,
perché.
più che moderno, non modernizzato. Un mondo, lo stesso anno 2021, un 2021 alternativo, in cui però non esistono social
Esatto, sì, ho
network.
capito. Non lo potrei definire moderno, perché gran parte delle influenze che abbiamo noi nella nostra vita, gran parte di ciò che ci circonda, è definito da questo. Cioè, tu che ti compri una felpetta più carina, foto su Insta. Tu che non riesci a uscire la sera, te guardi un video su YouTube. Tu che non conoscevi quella cosa, su Facebook magari la
Wikipedia.
incontri. E sarebbe un bel discorso, ma veramente tanta immaginazione, perché ormai vivere senza o immaginarsi un 2020 alternativo senza è come immaginarsi il mondo del Signore degli Anelli. Il livello è un po', secondo me, quello. Comunque, tornando prima, Marco, sulle notizie false.
Le notizie false sono il cancro della nostra società attualmente. C'è chi disse che i tumori erano il male del terzo millennio, ma secondo me sono le notizie false, perché sono ancora più subdole. Fanno proprio gola, cioè fanno proprio gola alle persone. Polibio scrisse nella sua, non mi ricordo bene l'opera, però praticamente nella Derivazione delle tre grandi arti veniva parlata di della politica, era un trattato politico dove si parlava della monarchia, dell'aristocrazia, della democrazia e del fatto che tutte queste qua a un certo punto degenerino in un movimento ciclico. La monarchia diventa assolutismo, l'aristocrazia diventa un'oligarchia e la democrazia diventa un'oclocrazia, ciò che stiamo passando noi. Cioè non si passa più sul puntare a degli ideali per far stare bene la popolazione, ma puntare degli ideali creati a tavolino,
Per la
che puntano
popolazione.
ai pensieri più feroci, cioè più ferali delle persone, al fine ultimo di dargli una specie di contentino, un oppio dei popoli, e farli sentire migliori degli altri, in modo da avere mano lavoro per poter magari legittimare una guerra, magari mantenere i propri privilegi da persona politica. E questo è il problema. Ora ci troviamo nella fase di oclocrazia, il populismo per l'appunto.
Ma questa cosa, tra l'altro, è una piaga che è mondiale. Magari ci togliamo i regimi, ok? Ci togliamo i regimi nel mondo. Però in effetti è mondiale, cioè anche in Italia noi abbiamo i populisti alla meglio. Cioè nel senso, io sono votato da voi, popolo, ok? Quindi per ottenere il potere vi prometto le cose che voi volete sentire, vi dico anzi, le cose che voi volete sentire. E questa cosa, per quanto la politica l'abbia sempre fatto, prima lo doveva fare con cognizione di causa e argomenti, adesso si trova a farlo in un mondo in cui su Instagram, mentre scorri post, devi sapere già il messaggio politico di un politico. Ok? Cioè, subito, quindi slogan, pam, frasetta e via. Ma la frasetta non dice tante cose. E poi uno vota a caso perché sa le frasi di uno e le frasi di un altro, ma noi non ci stiamo accorgendo effettivamente che il dibattito politico in Italia è un io ti insulto, dico il mio slogan, tocca a te, tu ti insulti, se tocca a te, se non ci pigliamo poi a parole ammazzate. Diciamo che è una cosa che prima è nata sui talk show, ok? Fino anche a pochi anni fa stava relegata nei talk show, ok? La politica di quelli che si insultano e fanno uno spettacolo impietoso. Questo è, fino a pochi anni fa, era relegata ai talk show. Adesso, negli ultimi 5-6 anni, forse anche qualcosa in meno, eh? E sta arrivando anche sul mondo che ci segue dappertutto, quello dei nostri telefonini e quello dei social. E quindi poi là, il prossimo passo qual è? Il prossimo passo qual è?
Cyberpunk. Dai,
Sarebbe
seriamente, è quello
bello.
alla fine.
Sai cosa mi preoccupa? Che le persone, come avete già detto tutte, si affidano ad altri che non faranno mai quello che promettono. Voglio dire, diciamolo chiaramente, i populisti promettono cose, ne fanno altre, promettono risultati e ottengono l'esatto contrario molto spesso. Prendi l'esempio di Trump e la Cina, ok? Indeboliremo la Cina che deve stare diventando troppo forte economicamente, gli Stati Uniti resteranno la prima potenza mondiale. Che è successo con le scelte prese da Trump contro la Cina? Che la Cina si è comunque sviluppata ancora di più. E è che tra 5 anni molto probabilmente diventerà la prima potenza mondiale a livello economico. Perché è tanto bello dire facciamo in modo che la Cina non diventi la prima potenza mondiale, va bene, ma come lo fai?
Ma calcola una cosa, è una cosa questa è drammatica. Cioè, io adesso citerò una frase di un nostro grandissimo politico, se va per dire. Berlusconi una volta disse: l'italiano medio è come un asino in fondo alla classe, ok? È come l'asino, è un tredicenne asino in fondo alla classe. Lì al tempo disse una stupidaggine clamorosa. Però man mano che ci pensiamo, e uno inizia a dirsi, ovviamente non simpatizzo per nulla con le idee del suddetto, però è la frase in sé per sé che mi colpisce. Cioè dire, ma sembriamo tutti tredicenni, cioè perché anche io, sarei ipocrita a dire io mi informo su qualsiasi cosa, non sono soggetto a queste cose. Ma in effetti, quando si vede il paternalismo del io ho la migliore scelta per te, ok? Io politico ho la migliore scelta per te. E poi dall'altra parte c'è il populismo, che sono ovviamente i due estremi, eh? Tu hai la migliore scelta, eh? Tu hai la migliore scelta, io farò quello che dici tu. E l'equilibrio tra i due? No? Scomparso? Comparso. Perché si tende agli estremi? Perché si tende agli estremi? Torniamo al discorso di prima. Stai sempre nelle stesse idee. Perché a livello algoritmico ti mettono a contatto con le stesse idee. Marco.
Secondo me è il momento di parlare un po' della Brexit. Il problema non è tanto che noi ci estremizziamo, perché è una cosa che, volente o nolente, non è colpa dei social, è colpa nostra, perché noi sempre ci estremizziamo in qualche modo. Prima magari frequentavamo dei luoghi come per esempio dei pub dove c'erano solo persone che la pensavano come noi. Mo' ci circondiamo di persone, anche sui social, e i social ci aiutano a fare questo, che la pensano solo come noi e non sviluppiamo mai un vero dibattito. Cioè ci sentiamo dire costantemente ciò che ci vogliamo sentir dire. È una cosa dannosissima. Quello che successe con la Brexit, quando fu 5 anni fa, che iniziò tutto questo discorso, quando il primo ministro inglese dell'epoca decise di uscire dall'Europa senza un apparente motivo, dicendo che l'Europa è cattiva, ci ruba i fondi, e tante cose del
L'immigrazione.
genere. Un classico, perché questo è ciò che è una cosa molto facile da dire. Io posso dire in questo momento l'Europa ci ruba i fondi, ma quanti fondi invece l'Europa ci dona per svilupparci? E quando non ce li dona a noi, a quanti altri stati li dona? L'Unione Europea è la cosa più importante che noi abbiamo in questo momento, perché noi siamo. È come se fossimo tra due giganti, l'America e la Cina, e la Russia, e i paesi africani. Noi siamo l'Europa, uno stato piccolino che tiene la storia di tutto il mondo, cioè tutto gira attorno all'Europa. L'America è stata scoperta per l'Europa, l'Africa è stata colonizzata dall'Europa. Siamo molto importanti, ma siamo divisi. Per questo c'è stata l'Unione Europea che, unendoci, un po' come una confederazione, ci rende sempre più difficile essere buttati via da questi giganti enormi e uscire via dall'Europa, perché ci sentiamo dire tipo no, perché sono quelli veri cattivi, noi siamo i migliori. È una cosa dannosissima. Quando poi dopo vengono dette bugie perché sono quelle che sono state dette.
Beh, sì, tieni conto che il primo ministro che hai citato, Cameron, se non erro si chiamava, sì, praticamente ha indetto questo referendum esclusivamente perché era stato un punto fondamentale della sua campagna elettorale, per motivi di populismo. Ma lui ha fatto una campagna elettorale per il no.
Quello che è successo a livello di Brexit è qualcosa anche lì triste, triste ma storico allo stesso tempo, Perché che cosa è successo alla Brexit, vogliamo dirlo? Andiamo a questo referendum e cerchiamo in un certo senso di spargere notizie, da cui poi ci distaccheremo, Io non ho mai detto notizie false, ma che se scherzi. Il fatto è
Immigrati all'Unione
che
Europea, sistema sanitario, sistema sanitario.
I votanti alla Brexit non sapevano neanche il significato della parola Brexit e altri ancora non
E infatti
sapevano.
dopo. Oh sì, sto fatto.
Vai, dici.
Dopo. che è stata fatta la Brexit, la parola più cercata su Google per tipo una settimana dopo la Brexit è stata cos'è l'Unione Europea? Cioè, su Google.
Ma e
Io sono rimasto
questa
sconcertato.
gif
Il
bellissima
fatto
del
che...
tizio che si informa e dice: ma quanto è bella l'Unione Europea, ma chi ha votato per uscire? Tu, come io, scusa, quando ho
Il
votato per
fatto
uscire?
è che questa cosa, e pure questo meme, è vero. Cioè, noi abbiamo votato, ovviamente noi, senso lato,
Inglese,
l'Inghilterra,
popolo inglese.
abbiamo votato,
Ecco.
ma non sappiamo niente. Cioè, non sappiamo le basi di ciò per cui abbiamo votato. Ma perché abbiamo votato? Perché promesse, mancette, promesse presenti. Nessuno avrebbe detto che sul lungo periodo l'Inghilterra sarebbe stata danneggiata tantissimo. Nessuno, ok? Però il periodo, tra virgolette, subito successivo alla Brexit, siamo incredibili, siamo... ma... Poi un'altra delle notizie più false, immigrazione, immigrazione, guardate, voi diminuirete l'immigrazione, è colpa dell'Europa che c'è tutta questa immigrazione, bam. Non è vero, non è diminuita niente. Anzi, adesso l'Irlanda del Nord sta passando dei guai serissimi perché combinazione di Covid più Brexit sta fermando le merci di beni primari, ok? Il cibo, l'acqua, dall'arrivare Medicinali.
nel mercato dell'Irlanda del Nord. Ok? Loro non riescono più a mangiare, a bere XYZ. Non siamo arrivati ovviamente al periodo in cui, cioè, al momento di outbreak totale, però poco ci siamo. Quindi una cosa è importante: la democrazia è un bene da preservare, ma dei cittadini che votano consapevolmente, che sono informati consapevolmente, porteranno ad una democrazia sicuramente migliore di cittadini che non sono informati. E infatti, nota bene, la maggior parte delle persone che ha votato per il sì alla Brexit non aveva una laurea. Non si era neanche, non per dire la laurea è il sommo standard di educazione, però possiamo dire che oggettivamente, in media totale, generale, una persona laureata è maggiormente educata di una persona senza laurea, che è un titolo di studio più alto, in media. Anni di studio in più, per forza, hai conoscenze in più.
Capito? E è strana questa cosa. Altra cosa, la maggior parte dei votanti per il sì della Brexit veniva dai piccoli sobborghi, dalle piccole cittadine. Perché? Tutte dell'Inghilterra, non della Scozia, del Galles.
La Scozia,
E
la
nessuno si è
Scozia,
mai chiesto il perché. Io provo ad azzardare un'ipotesi. Londra, città internazionale, probabilmente il polo economico dell'Europa, vede e sta a contatto con il diverso, quello che attacchiamo. Io lo
attacco
Xenos.
le persone di colore, però poi non ci ho mai parlato con una persona di colore e scopro che sono persone come me, no? E il razzismo è una di quelle... Questo è un altro discorso che poi faremo, della grande bugia del razzismo e di come è nata la prima volta nel 1400, però sarà un altro discorso. Quando una Londra... Tu sei costretto ad entrare in contatto con il diverso e con le opinioni diverse? Dici no alla Brexit perché dici è una perdita non entrare a contatto con un altro mondo. Se invece tu sei nel piccolo sobborgo, mentalità un pochettino chiusa, è il diverso, no? E il politico ti dice il diverso lo cacceremo, lì ti senti al sicuro. Quindi sì alla Brexit. Che ne pensate? Come si risolve questo problema di mentalità? Tra l'altro, se posso dirti un'altra cosa, Giovanni, in questo caso io ricordo che ci fu una grande, venne raccontata una grande falsità riguardo a centinaia di miliardi quasi che venivano dati all'Unione Europea e dissero: state tranquilli, poi li diamo al sistema sanitario. Il giorno dopo
Esatto.
la Brexit, questa persona a Parve in TV, non ricordo il nome purtroppo, e disse: avete
Cameron, è
letto
sempre
quella
Cameron.
cosa? No, non era Cameron, Cameron non voleva che si uscisse dall'Europa. Devo cercare quel nome. Questa persona disse: ragazzi, non è vero, scherzavamo, è stato un piacere, io vi saluto, e si è dimesso il giorno stesso. Voglio dire,
Questo è un altro problema, la volatilità dei politici, no? Il fatto che stiamo a intercambiare sempre, nessuno ha una visione di lungo periodo. Questo in Italia è tanto dolente. Marco, come
Tra
risolvere il
l'altro,
problema della mentalità?
allora, la mentalità io sono abbastanza propositivo, cioè io credo che l'unico modo per spassare la mentalità è educare le nuove generazioni. E noi, come generazione Z, come Zoomer, come ultima ruota del carro, è stato statisticamente dimostrato che siamo la generazione meno razzista della storia. Perché noi siamo cresciuti anche attraverso internet, noi siamo nati proprio in un periodo in cui internet era sviluppatissimo. Cioè, io credo che nessuno di noi non abbia mai provato internet, non dico nella tenera età, ma già a 10-15 anni, giusto per provarlo. E tutti quanti abbiamo avuto questa soddisfazione e ci siamo riusciti ad ambientare. E quindi, anche giocando alla PlayStation, all'Xbox, ci siamo sempre interfacciati con persone diverse da noi, anche diverse dalla nostra etnia, diverse dal nostro luogo geografico. E questa globalizzazione pura, tra parentesi, questo lato positivo della globalizzazione ci ha aiutati trovando una persona diversa e non dicendo: ehi, ma lui non ha il mio pigmento della pelle. E puntando più su ciò che siamo dentro, perché dopo tutto, essere umano, se ora venisse un alieno, lui sarebbe diverso da noi, ma se esso proverebbe umanità, cioè proverebbe affetto, empatia per altre persone, per altri esseri viventi, quello sarebbe un umano. Perché umano non è colui che nasce con dei geni umani e tutto quanto, è colui che prova empatia, colui che prova amore per gli altri anche senza un tornaconto personale. Ecco perché anche se noi siamo umani, non è per forza siamo veramente umani.
E quindi secondo te per risolvere questo problema è più una questione di tempo, cioè detta in modo molto brutto, passeranno gli anni, ci sarà il ricambio generazionale,
Ma c'è
ci
bisogno
saranno
anche
meno
di
persone
un,
chiuse.
come si dice, di. C'è bisogno soprattutto di una presa di coscienza di tutte le generazioni e di educare le nuove generazioni al diverso.
Sì, è fondamentale questo.
Perché così col tempo non ci sarà più il fatto di razzismo, ma non per questo bisognerà mai dimenticare Auschwitz, non bisognerà mai dimenticare i negrieri che prendevano le persone con
Vabbè,
le
sì,
reti in
eventi,
Africa.
sì. Beh,
Bisogna
diciamo
sempre ricordare le
che.
crociate, bisogna ricordare tutto.
Possiamo dire che dico una frase scontata, ma è adatta alla situazione, perché per costruire il futuro bisogna per forza guardare il passato. Io devo guardare e dire: guarda, per 200 anni ho creduto una cosa falsa, mi dispiace, adesso miglioro. Se noi scordiamo quello che siamo stati, buonanotte.
Questo, sempre per un attimo riportarci a quello che è successo con la Brexit, un po' assurdo, no? Cioè, comunque siamo adesso, 2021, e la Brexit ancora non si è fatta del tutta, cioè, sì, è ufficiale, però sono ancora più o meno nel mercato europeo, più o meno qualche consiglio in più, fair agreement, quant'altro. È proprio brutto notare una cosa, questo è stato un colpo per l'Europa, ok? È stato un colpo per l'Europa perché quando si fa la lotta all'interno ci vanno a guadagnare solo i nostri nemici, America, Cina e quant'altro. Ma adesso c'è un problema che cavalca molto velocemente, e l'avete detto voi tutti e due prima, la Cina. Se la Cina diventa la prima potenza mondiale, non avrà ancora l'influenza degli Stati Uniti d'America, ok? Perché l'America ci ha conquistati più da un punto di vista ideologico, ok? Oltre che da un punto di vista economico-militare, ma ciò che veramente
Economico.
l'ha resa forte è stata l'ideologia. Cioè, noi tutti quanti, mo, i migliori ragazzi, le migliori menti vanno tutte in America, no? Quello è l'ideologia, è quella che veramente l'ha resa forte. Con la Cina, prima potenza mondiale, le prossime generazioni, e tu mi dici il ricambio generazionale, non è che cresceranno con l'ideologia cinese? Punto interrogativo.
E voglio dire, crescere con l'ideologia di una dittatura, io non lo farei, gusto personale, mi piace la libertà.
Non metterla in questo modo perché comunque il fascino e la bellezza del potere, del sogno americano, ora diventa il sogno cinese. Se la mascheri pure un pochettino, la dittatura non è la stessa
È la
cosa.
stessa cosa. Oddio,
Non è la stessa cosa.
però penso che ci sia qualche leggera differenza tra Cina e Stati Uniti, anche su quelle piccole cose come libertà di parola e di pensiero, oppure quell'altra cosa tipo elezioni libere.
No, vabbè, ma è ovvio che non
Allora, questo è un altro discorso.
la Cina non riuscirà
Perché
mai.
non è che ti toccherà mai. Cioè,
Esatto.
alla fine, se viene visto il sogno cinese, che sarà, non lo so, gli ideali cinesi sono lavora sempre, lavora sempre, lavora sempre, lavora sempre, e verrà ripagato. Alla fine è molto simile al sogno americano, cioè lavora anche se tu sei dal più basso strato sociale, arriverai ad avere una bella casa, una bella moglie, dei bei figli, la bella macchina. È la
Bella
stessa cosa,
moglie
solo che in Cina c'è
fondamentale.
più una. Solo che in Cina c'è più la valorizzazione del lavoro. Però alla fine, anche psicologicamente, avvicinarsi a una dittatura è una cosa più facile perché noi, a noi, proprio come specie, ci piace prestare fedeltà a una persona, che sia un monarca, che sia un arconte, un imperatore, qualsiasi cosa. Perché se noi lo vediamo come una piramide. E con per esempio la Cina soprattutto, e soprattutto non lo so, mo dico un secondo imperatore cinese, mettiamo finta ci sia un nuovo impero cinese. Sarebbe più facile, sarebbe molto molto più facile dire io presto fedeltà a lui perché lui è il meglio che c'è. Perché noi, proprio come esseri umani, ci piace dare potenza a singole persone. Perché è molto più facile che coniugare la volontà di tutti quanti.
Sempre per un desiderio di voler avere la pappa pronta, e questo lo dicesti, scusa, l'hai detto tu prima, tu Marco. Ma se non erro di questo discorso, già ne parlammo prima, dicesti più o meno le stesse cose.
Il thinking fast e il thinking slow, come disse Giovanni tempo fa.
Come
Eh sì. Vabbè,
disse più che Giovanni, Daniel Kahneman,
noi ci
che ha
siamo.
una
Vabbè, la siamo.
rilevanza, diciamo, un po' diversa. Però sì, cioè, noi molto spesso, soprattutto la politica moderna, va sul sistema 1, sul nostro thinking fast, sul nostro impulso, sul nostro pensare d'impulso. Mentre molto spesso per fare le scelte migliori, quelle razionali e quant'altro, si dovrebbe andare sul sistema 2, no? Quindi thinking slow, cercare di elaborare le informazioni piano piano. La sto semplificando molto, però è per far capire. Cercare di. E quindi quando tu mi semplifichi il messaggio a livello social, ok? Slogan, l'ho detto prima, abbiamo detto prima. Quando me lo semplifichi in quel modo, che vuoi andare sul sistema 2? Come fai? Il tempo che il sistema 2 si è attivato, io ho già finito 40 di quegli slogan. Quindi è pericoloso e secondo me tutto questo è brutto da dire. Però una larga parte di ciò che stiamo vivendo a livello politico, trumpismo e populismo e quant'altro, in tutto il mondo è dovuto ai social. Non dico un 100%. Perché è anche un fatto culturale, un'evoluzione pian piano, una piccola massa che sta iniziando a diventare sempre un po', si sta iniziando ad arrabbiare, il mondo africano che inizia ad arrivare, il declino occidentale, bam, esplosione. Però un buon 40-30%, 30-40%, secondo me i social ce lo mettono di loro, semplificando così tanto i messaggi. Cioè, noi siamo partiti, tanto per dire, MySpace. Scriviamo tanto Facebook, scriviamo tanti commenti, Instagram solo foto, TikTok solo movimenti. Cioè, c'è stata un'evoluzione in cui il messaggio andava pian piano a declinare. Quantomeno messaggio ti do, ok? Non quantomeno messaggio ti do, ma effettivamente quantomeno è elaborato, ecco. È la giusta parola, elaborato il messaggio, tanto più è facile per te stare aggrappato ai miei social e rimanere lì ore e ore a guardare i miei video, dopamina a palla e quant'altro. Quindi, dopo il TikTok, che cosa ci sarà? Dopo che non parlo manco più, che scrivo due frasette in croce e mi muovo solamente, che cosa ci sarà?
Allora, io direi che
Posso
una
buttare una
cosa
riflessione lì? Una
per descrivere.
riflessione solo?
Sì, vai Marco, vai pure.
Io stavo pensando, secondo voi, se è vero che la storia si ripete, si ripete ciclicamente, secondo voi potrebbe succedere una cosa come la rivoluzione dei bolscevichi, che è successa in Russia, che assaltarono il palazzo d'inverno tempo fa, però non nell'ottica europea, ma più nell'ottica cinese, nell'ottica del governo di Tokyo.
Questo.
Io, per esempio, credo che il declino occidentale non sia ancora arrivato e che l'Europa, anche l'America, abbiano ancora da dare. E per quanto i paesi africani, i paesi d'Oriente continuino a spingere, noi pur sempre abbiamo tutta la ricchezza, perché è quello che abbiamo. Il 90% della ricchezza del mondo si trova in Europa.
Io
In
punterei.
Europa e in America, nel mondo occidentale, voglio dire, cioè in Europa e in America.
Io punterei a dire, io sono molto più negativo, non sul futuro americano, ok? Perché ha preso un duro colpo, ma non l'affondi, perché è veramente titanica quella roba americana. Sul futuro europeo invece sono un po' più pessimista, però questo sarà argomento di un'altra volta, giusto Ciro? Eh beh certo, oramai sono 40 minuti circa. Io vorrei concludere, se mi permettete, con una citazione di Umberto Eco
Oh
che
no.
disse,
Oh no.
situazione che vi giuro non ho cercato, però è adattissima, che disse oramai un bel po' di anni fa, che i social network danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano esclusivamente al bar dopo un bicchiere di vino e venivano soltanto zittiti. A questo
Io non
punto.
aggiungerei niente.
A
Veramente
questo
niente.
punto io faccio i miei saluti a voi e a chiunque ci ha ascoltato finora e noi ci vediamo alla prossima puntata.